Mercoledì 3 giugno, nona settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Con l'imposizione delle mani da parte degli Apostoli, i poteri conferiti loro da Gesù da essi vengono trasmessi a quanti sono scelti per essere loro successori nel ministero apostolico o anche collaboratore del ministero apostolico come presbitero nella Chiesa di Cristo Gesù. San Paolo vede lo Spirito Santo come un grande fuoco che si accende nel cuore di chi lo riceve. Osserviamo il fuoco. Esso brucia consumando la legna. Prima si consuma la legna che sta al centro, poi via via quella che sta in periferia. Man mano che il centro si consuma, anche la legna che sta in periferia smette di bruciare. Cosa fare perché il fuoco nuovamente bruci? Lo si deve ravvivare. Si deve nuovamente accostare la legna verso il centro in modo da fare nuovamente corpo. Se è necessario, si va aggiungere altra legna, altrimenti ben presto il fuoco si spegnerà. Ecco cosa raccomanda l'Apostolo Paolo a Timoteo, vescovo della Chiesa di Dio. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Come si ravviva lo Spirito Santo? Con la preghiera incessante, con la quotidiana meditazione della Scrittura Santa, con l'esercizio secondo purezza di verità, grazia, luce, giustizia, amore, totale dedizione, grande zelo del proprio ministero apostolico, con le opere di misericordia sia spirituali che materiali che sono possibili, con la crescita ininterrotta nelle virtù teologali della fede, speranza e carità, ma anche con la crescita nelle virtù cardinali della prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, con l'obbedienza ad ogni parola del Vangelo, con la liberazione ad ogni vizio, iniziando dai vizi capitali, che portano disastro nel nostro cuore, nella nostra anima e nel nostro corpo. Ecco le regole che l'Apostolo dona perché uno possa essere vescovo nella Chiesa di Dio. Questa parola è degna di fede. Se uno aspira all'episcopato, desidera un nobile lavoro. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola donna, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale e capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro, sappia guidare bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi e rispettosi, perché se uno non sa guidare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Inoltre non sia un convertito da poco tempo, perché accecato dall'orgoglio non cade nella stessa condanna del diavolo. È necessario che egli goda buona stima presso quelli che sono fuori della comunità, per non cadere in discreto e nell'insidia del demonio. Prima Timoteo 3:1-7. Questi requisiti e queste virtù devono crescere ogni giorno di più. Il vescovo deve essere il modello per tutto il suo gregge. Leggiamo 2 Timoteo 1, 1, 3, 6, 12. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio mio carissimo, grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognate dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. E questa è la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. L'apostolo Paolo possiede una grande verità nel cuore. Lui sa a chi ha creduto. Rileggiamo la sua professione di fede. E questa è la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. A chi ha creduto l'apostolo Paolo? Ha creduto al Padre Celeste che ha portato a compimento tutte le sue promesse antiche. Ha creduto a Gesù Cristo, nel quale tutte le promesse antiche si sono compiute. Ha creduto allo Spirito Santo, che lo muove e lo spinge quotidianamente per le vie del mondo. Ha creduto al Vangelo, al quale ha consacrato e consacra tutta la sua vita. Ha creduto al mistero della salvezza e della redenzione, che si compie nell'uomo per mezzo della fede in Cristo Gesù. A nulla serve aver creduto ieri. Oggi la fede deve essere più forte di ieri, più perfetta, più completa, più piena. L'apostolo Paolo oggi crede che il Signore anche in lui porterà a compimento ogni parola da lui annunciata, detta, rivelata. Ora è giusto che ognuno si chieda: io a chi ho creduto? Ho creduto e credo a Dio Padre Onnipotente, che compie ogni sua parola sempre per sempre. Ho creduto e credo a Cristo Gesù, nel quale ogni parola del Padre si è compiuta e si compie oggi, domani e sempre. Ho creduto e credo allo Spirito Santo, mandato da Cristo Gesù, perché mi guida a tutta la verità. Ho creduto e credo alla parola del Vangelo, che deve trovare pieno compimento nella mia vita. Dalla risposta a queste domande possiamo scoprire la verità o la falsità della nostra fede. Nella Chiesa di Dio ogni persona è via, strumento, sacramento, segno, perché si arrivi, si giunga alla più pura fede in Cristo Gesù, nella quale la verità del Padre, dello Spirito Santo, della Chiesa, del cristiano, di ogni uomo. Lettura del Vangelo. Il vero dialogo è per la ricerca della verità. E ricerca della verità di Dio, nella quale vi è la verità dell'uomo. A nulla serve un dialogo quando noi partiamo da una falsità creata dalla nostra mente, la professiamo come purissima verità, poniamo dei quesiti agli altri perché vogliamo che essi approvino e dichiarino vera la nostra falsità. Leggiamo e comprenderemo. Vennero da lui alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano. Se non c'è risurrezione e si vuole attestare che realmente essa non esiste, perché interrogare il Maestro? Non lo si interroga per trovare la verità, lo si interroga invece per metterlo in difficoltà, in modo che così anche lui, che insegna che la risurrezione c'è, si convinca e insegni che non c'è alcuna risurrezione. Come conducono avanti la loro argomentazione perché Gesù si convinca che veramente non può esserci risurrezione? Lo fanno partendo da due principi di grande falsità e grande errore. Primo errore: pensare che la vita nell'eternità sia una continuazione della vita che si vive nel tempo. tra eternità e tempo vi è la stessa differenza che passa tra la materia e la luce e lo spirito. Nell'eternità non c'è la materialità dell'uomo, perché è tutta trasformata in spirito e luce. Ora la luce non prende né moglie né marito. Sulla terra mille uomini possono anche avere come moglie una sola donna. Nell'eternità non ci sono né mariti né moglie. C'è un corpo di spirito, di luce, cade il primo errore. Cade anche il secondo errore, Dio si è sempre rivelato come il Dio dei vivi e non dei morti. Lui non è stato il Dio di Abramo, oggi lui è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, dei profeti, oggi. Se oggi Abramo, Isacco, Giacobbe e gli altri sono viventi alla sua presenza. Se sono viventi non sono ritornati nel nulla. Ora l'anima che è presso Dio attende di ricongiungersi con il corpo e formare nuovamente la persona umana. Leggiamo il testo di Marco 12, 18, 27. Vennero da lui alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prende la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli, il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza, e il terzo ugualmente. E nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutte e 7 l'hanno avuta in moglie? Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come gli angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grande errore. I sadducei non credevano nella parola del Signore, così come essa era contenuta nelle scritture. Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Senza la fede nelle scritture non c'è verità, perché la verità eterna è conosciuta per rivelazione, per manifestazione, per ispirazione. Perché oggi anche le più elementari ed evidenti verità vengono negate? Perché non si crede più nelle sacre scritture. Non credendo più nelle sacre scritture, neanche nella tradizione della Chiesa si crede. Se non si crede nella tradizione della Chiesa, neanche nel Magistero si crede. Non credendo nelle verità rivelate, tutto dovrà essere fondato su quanto afferma la nostra volontà. La nostra volontà però non è principio, non è fonte della verità. La verità è Dio e può discendere solo da Lui, per creazione, per rivelazione, per ispirazione, per dono. Cos'è la falsità, cos'è la menzogna, cos'è l'inganno? È la creazione da parte dell'uomo di una verità che è solo frutto della sua mente e del suo cuore. Oggi dobbiamo confessare che l'uomo è divenuto un creatore di verità contro ogni verità eterna ad immagine della quale lui è stato creato, contro ogni verità anche di natura che è inviolabile in eterno. L'uomo è dalla verità di natura che è dalla verità eterna. Altro grande e universale inganno: l'uomo è divenuto anche creatore di verità storica, legando fatti ed eventi che realmente accadono. Dinanzi a quest'uomo creatore di verità diviene impossibile qualsiasi dialogo nella ricerca della verità soprannaturale, verità di natura, verità della storia. Viviamo in un mondo in cui la verità storica viene calunniata con una verità creata da volontà e da cuore che impugnano ogni verità soprannaturale, di natura, di storia, con il rischio di peccare contro lo Spirito Santo. Maestri nella creazione di verità storiche non sono solo i Sadducei, ma anche i Farisei. In quel tempo fu portato da Gesù un demoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva: che non sia costui il figlio di Davide? Ma i Farisei, udendo questo, dissero: costui non scacci i demoni se non per mezzo di Belzebul, capo dei demoni. Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso in se stesso cade in rovina, e nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà mai restare in piedi. Ora, se Satana scaccia Satana, è diviso in se stesso, come può dunque il suo regno restare in piedi? E se io scacci i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno i vostri giudici. Ma se io scacci i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Come può entrare uno nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega? Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non verrà perdonata. A chi parlerà male del Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parlerà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. Matteo 12, 22, 32. Quando si impugna la verità, sia storica, sia di natura, sia soprannaturale, sempre ci si avvia a commettere il peccato contro lo Spirito Santo. Madre di Dio, angeli santi, liberateci da questo tristissimo peccato che è già morte eterna mentre siamo ancora sulla terra. Amen.